Carissimi fratelli e sorelle, nel cammino che stiamo facendo in questo anno liturgico con il Vangelo di Marco, siamo stati introdotti domenica scorsa in quella pagina marciana che viene chiamata la giornata tipo di Gesù. Nel capitolo primo di Marco c'è questa descrizione di una giornata che viene presa come tipo di Gesù. Abbiamo visto domenica scorsa come lui, essendo sabato, entrò nella sinagoga dove fu ascoltato e stupiti erano tutti perché parlava in modo diverso dagli altri, si sentiva un'autorità nella sua parola, era la verità che entrava nel cuore, parlava al cuore, e scacciò quel demonio. E poi, uscito dalla sinagoga, ecco, il Vangelo di oggi, entra a casa di Simone e lì le parlarono di lei, della suocera ammalata. È per questo che la Chiesa ha messo come pandante a questo Vangelo, come prima lettura del Vecchio Testamento, un brano tratto da quel libro in cui si parla in modo particolare della sofferenza, della malattia, questo mistero grande, no? Della sofferenza. Avete sentito anche nel suo viaggio nelle Filippine quella bambina che ha chiesto al Papa, no? Perché c'è la sofferenza anche degli innocenti, no? La risposta che ci ha dato il Signore non è stato un trattato di teologia, ma è stato un partecipare anche lui alla sofferenza nostra e insegnandoci il modo, il come vivere la sofferenza nelle mani del Padre e dalle mani del Padre e per la gloria del Padre. E questa è la risposta cristiana, che vede in ogni sofferenza la passione di Cristo, che vede il valore di ogni sofferenza nella passione di Cristo, che include in sé la passione di ogni uomo. E questo è il mistero che celebriamo nell'Eucaristia. Rinnoviamo il sacrificio eucaristico, che è l'unico sacrificio del Cristo, la Pasqua di Cristo, ma con una differenza non sostanziale, ma la celebriamo per noi oggi. Per noi oggi che siamo vivi, e quando dico per noi inglobo tutta l'umanità, e in quella Pasqua di Cristo che celebriamo sull'altare, in quel sacrificio di Cristo, Cristo assorba a sé tutta la sofferenza di questa umanità. Quanto mai oggi siamo consapevoli di questo oceano di sofferenza che c'è. Non so se avete sentito in questi giorni alla radio che c'è stato il rapporto dell'UNICEF sui bambini dell'ISIS, no, quello che stanno facendo ai bambini lì, in quella situazione lì contestuale, per non parlare poi anche di altri drammi in cui sono messi in mezzo anche loro. Oggi celebriamo anche la giornata in particolare per lo sfruttamento, contro lo sfruttamento, anche sotto tutti i punti di vista, dell'umanità più povera, più derelitta. Voi pensate lo scandalo su cui noi non ci pensiamo molto, e forse è lo scandalo ancora di più che ci preghiamo poco: persone umane usate come ricambio per i trapianti di organi. Ma pensate che l'uomo, nel suo egoismo, nella sua cattiveria, a che cosa può arrivare? Ebbene, il Signore Gesù non ci spiega, ci dice solo, ecco, che lì dove c'è uno che soffre, lì dove c'è uno che viene umiliato, viene avvilito, viene distrutto, e in questo momento penso anche ai milioni di embrioni fecondati, verso i quali non c'è nessun rispetto. La cosa più scandalosa è che il cristiano di oggi non sente neanche niente nel cuore di fronte a tutto questo. Il Papa l'ha ripetuto più volte, però certe parole, certe frasi del Papa nei mass media non le ripetono, perché si vogliono dare un'immagine tutta loro del Papa, no? Ma quando il Papa ha parole dure, l'ha avuta diverse volte, su questo orribile delitto dell'aborto, non l'avete sentito in televisione, no? Ebbene, il Cristo partecipa a questa sofferenza e ci dà la chiave del suo valore nella sua Pasqua. Nella sua Pasqua, la Pasqua di Cristo che ci apre poi alla realtà della vita eterna, che è una realtà sulla quale noi troppo poco riflettiamo, e che invece se noi la meditassimo, questa vita eterna, questo panorama eterno che ci aspetta, comprenderemmo meglio cosa dobbiamo fare per vivere bene qua giù e non attaccarci alle cose che passano. Perché se siamo fatti per l'eternità, dobbiamo attaccarci solo alle cose che non passano, perché nessuna delle cose che passano ci porteremo dietro. Ma in ogni caso la sofferenza rimane un mistero. E di fronte a uno che soffre, di fronte a uno che ha ricevuto il verdetto di una malattia o la prova di una croce particolare, cosa puoi fare tu? Fagli un discorso teologico sul valore della sofferenza? Sì. No, l'unica cosa che puoi fare quello che ha fatto Cristo, si è fatto prossimo, si è fatto vicino, ci ha preso per mano. L'unica cosa che possiamo fare è questa, e nella vicinanza nostra, piano piano, la persona comincerà a capire, a essere introdotta nella luce della fede. E la testimonianza più bella che il mondo riceve oggi è quando trova un malato che vive la sua malattia nella serenità, nella gioia di essere in Cristo. Sono tre i gradini. Nella fede siamo rassegnati. Pazienza. Nella speranza siamo sereni. Siamo sereni perché la speranza mi ricorda la promessa della vita eterna. Ma quando siamo nell'amore non abbiamo solamente pazienza, non abbiamo semplicemente pace e serenità, abbiamo gioia. Non so se voi avete avuto mai il dono di incontrarvi con una persona che soffre così, è una bomba. Io ho conosciuto, sono amico di una persona che si è convertita, uno scienziato, un vero scienziato, che lavorava con la NASA, che si è convertita come? Perché tornando al suo paese l'hanno portato in una casa dove c'era un uomo che stava festeggiando l'anniversario del giorno in cui, caduto dalla scala, era diventato paralitico. Stava festeggiando quel giorno, perché prima viveva senza Dio. Ed è questo il frutto della malattia. Proprio in questi giorni mi è arrivata lo sfogo di un giovane che ha la possibilità di una grave malattia. Cioè, cosa gli rispondo? Che l'aspetto positivo della malattia è quello che ti fa sentire e ti fa entrare nella verità. Qual è la verità? Che non sei Dio. Io non sono Dio. Nessuno di voi qui in mezzo a noi può dire io sono Dio. Siamo tutti delle povere creature. Che oggi ci sono, domani no. Che magari si esaltano, ma poi basta un piccolo mal di pancia e siamo lì tutti abbattuti, scoraggiati e depressi. Ti fa entrare nella verità. E qual è la verità? Che hai bisogno di Dio. In teologia si dice ontologicamente hai bisogno di Dio. Non per sentire, non perché mi sento, ora io mi sento e mi metto a pregare, no, perché sono una povera creatura, ho bisogno di Dio. E in quanto povera creatura non mi reggo senza Dio. E infatti vedete, dove non c'è Dio, che sfacelo che c'è. Non so se avete saputo che a Tivoli ieri c'è stata quella manifestazione delle sentinelle in piedi, no? Magari ci fosse stato qualcuno di voi lì, io non ci sono potuto andare, ma se non ci andavo. Protestare in silenzio contro la cultura dell'uomo che si esalta e vuole fare tutto quello che gli pare. Sei uomo, sei donna? No, no, non sono. Ora, fra poco, i nostri figli insegneranno che non sono più né uomo né donna, no, ma quello che pare a loro. E io cristiano non protesto, io sto zitto, io non mi smuovo, io non faccio niente, io vedo, io faccio fare tutto agli altri. Ma ne vedremo del belle un giorno, quando insegneranno queste cose ai nostri figli. Cosa avrò fatto io genitore perché non succeda? Il fiore più bello, siamo stati l'altro giorno, il 2 febbraio, per la festa dei noi religiosi, lì a quella chiesa c'era un fiume di bambini, che bello, della prima comunione, no? Tu li vedevi, erano dei fiorellini. Voi pensate, hanno l'idea che a questi fiorellini devono insegnare, sapete che cosa? Guardate, andatevi a leggere lo standard dell'educazione sessuale in Europa. Il piacere. Devono insegnare il piacere. E noi cristiani stiamo zitti. Non possiamo stare zitti. E dobbiamo parlare finché è possibile, perché fra poco non sarà più neanche possibile parlare. Se entrano le leggi sull'omofobia non potrei più parlare, non potrei più dire che è bella la famiglia, uomo, donna, così come l'ha creato Dio, che è bello l'amore del fidanzamento, uomo, donna, non li potrei dire, perché stai denigrando chi la pensa in un altro modo. Ultimo frutto della rivoluzione francese, della rivoluzione dei lumi, ma Gesù entra in quella situazione di malattia e preghiamo perché succeda come è successo a questa donna malata, come questa umanità. E Gesù la prende per mano, dice alzati, la fa alzare, ed è bello che Marco usa lo stesso verbo della risurrezione. Poco dopo questo fatto dovrà dire la stessa cosa, ma userà un altro verbo, perché vuole farci capire che quel momento in cui Gesù la prende e la solleva è la potenza della risurrezione di Cristo. E questo dobbiamo pregare, che Cristo prenda in mano questa povera umanità, questi nostri poveri figli, questi nostri compagni, questi nostri amici, questi nostri contemporanei, malati, malati, di che cosa? Di stupidità. Di stupidità, perché quando tu non hai più Dio diventi sciocco, diventi pazzo, non hai più criteri, le dici di tutte le puoi dire di tutti i colori e non c'è nessuno in nome del pensiero debole che ti dice no, guarda, stai sbagliando. E tu chi sei? Dio ci dice io sono Dio, io sono la verità. E non c'è pensiero debole davanti a Dio. E lì poi l'Evangelista Marco ci fa vedere come tutti accorrevano, tutti, magari tutti i malati del mondo, i malati nell'anima accorressero a Cristo. E lui se ne va la mattina presto a pregare, se ne va. Avete mai fatto questa esperienza di mettere la sveglia un'ora prima, due ore prima, svegliarvi e pregare nel silenzio? Non l'avete mai fatto? Fatela, fatela. Cosa più bella è incontrarsi con Dio nel silenzio del mattino. Ma viene disturbato. Ci va Pietro, è lui che lo scoccia, è lui che lo disturba e gli dice, Signore, ti cercano. E lì rimaniamo sconvolti. E Gesù ci sconvolge. Perché lui non vuole persone che sono inquadrate, che tutto è stabilito, no, lui ci sconvolge sempre. Lui è un fuori schema. Perché noi pensiamo, Signore, tu stai pregando, viene Pietro, ti dice che tutti ti cercano e vai, no, vai, ti stanno cercando, perché non vai? No. E lui dice, no, ma io devo andare da un'altra parte. Siamo capaci di accettare i fuori schema di Dio, siamo capaci di accettare i fuori programmi di Dio, se siamo piccoli e umili, sì. Se siamo tronfi, orgogliosi e superbi, arroganti, no. Ecco l'importanza dell'umiltà. E Gesù se ne va. E ci dice in questo suo gesto di andarsene che tu non puoi stare tranquillo. Non puoi organizzarti le cose, avere una vita comoda se vuoi essere cristiano, tranquilla, no? Perché lo devi seguire. Lo devi seguire, non lo devi perdere di vista. Tenete fisso lo sguardo su Gesù, ci dice la lettera agli Ebrei. È lì tutta la sintesi del Vangelo. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Che cos'è il peccato? Il peccato è proprio questo. Quando io non lo guardo più. E dicevo ieri, nella messa che abbiamo fatto, alle volte, anche nella Chiesa, anche preti, anche suore, anche catechisti, anche quelli impegnati nelle cose della Chiesa che fanno tante cose, no? Ma a un certo punto si girano attorno, ma dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Fanno tante cose, ma Gesù dov'è? Ce l'hanno davanti? No. E questo è il pericolo, perdere di vista Gesù, non avere più Lui davanti, il suo regno, il suo programma, i suoi desideri. Ma i nostri, il nostro piccolo regno, e trasformiamo il regno di Dio in tanti piccoli regni quanti siamo noi. Che il Signore ci salvi da questo e ci dia la gioia di una vita cristiana come sequela, come andare dietro a Lui. Se Lui sta fermo, io sto fermo. Se Lui cammina, io cammino. Se Lui è nel deserto, io sono nel deserto. Se Lui corre, corro anch'io. Questa è la vita cristiana. E la Vergine Maria ci aiuti a entrare in questa dimensione e ci aiuti a svegliarci. Dice Marco, appena fu guarita quella donna cominciò a servire. È molto importante questo. Se la mia vita non diventa servizio, se non diventa dono, se non diventa operosità, se non diventa intraprendenza, non siamo nell'ottica di Cristo, siamo nella nostra piccola ottica perbenistica, che certamente, come diceva Giovanni Paolo II introducendoci nel secondo millennio, diceva finiamola di stare nel porticciolo del perbenismo e abbiamo il coraggio, e lo diceva non ai preti, lo diceva a tutti i cristiani, abbiamo il coraggio di prendere il largo, dando a tutti la meta della santità. E se la santità non è la mia meta, non sono in Cristo, perché in Lui sono stato scelto, chiamato, voluto e amato per essere santo. Che la Vergine Maria ci aiuti in questo e ci dia la gioia, come dice Paolo nella seconda lettura, che la sua gioia era vivere il Vangelo, la sua gioia era annunciare il Vangelo, la sua gioia era vedere fiorire attorno a sé i germi del Vangelo, che sia anche questa la nostra esperienza. A lode e gloria del Padre. Amen.